Accomodatevi pure. Vogliamo adesso rivolgerci alla parola di Dio e apriamo la scrittura nella lettera di San Paolo ai Galati, lettera di Paolo ai Galati, capitolo 6, leggeremo dal versetto 11 fino alla fine, cioè fino al versetto 18. Galati 6, 11. Guardate con che grossi caratteri vi ho scritto, di mia propria mano. Tutti coloro che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio da ora in poi. Nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Se qualcuno dovesse chiedervi di mettere in evidenza quale sia l'insegnamento o la dottrina centrale più importante del cristianesimo, quale sia la dottrina che caratterizza di più la nostra fede, quella alla quale è impossibile rinunciare, voi che cosa rispondereste? Pensateci un momento. Una persona vi chiede: la dottrina più importante del cristianesimo qual è? La più caratteristica, quella alla quale è impossibile rinunciare. Personalmente io risponderei che la fede cristiana, intesa in senso oggettivo, cioè gli insegnamenti, il corpo di insegnamenti sui quali riporre la propria fiducia, la fede cristiana può essere paragonata a una collana di preziosissime perle, dalla quale se anche ne togli una sola, tutto va in pezzi. Quindi, anche se è possibile dividere e separare le varie dottrine, studiarle una ad una, e come hanno fatto le nostre confessioni di fede, i catechismi, dividerli in domande, risposte, capitoli e paragrafi. E sebbene è naturale che quando parliamo con qualcuno che ci chiede conto della speranza che in noi, seguiamo un ordine logico. Cioè, voglio dire, se qualcuno ci chiede qualcosa intorno al cristianesimo, no? Magari in tempi di paura qualcuno viene a chiederci qualcosa intorno alla fine del mondo. Da parte nostra sarebbe folle cominciare a fargli una lezione sull'escatologia, il ritorno di Cristo, il millennio, il rapimento, è vero, non è vero, cose di questo genere, no? Quando le persone ci pongono delle domande su argomenti spirituali, noi dobbiamo essere in grado di percepire il loro desiderio ma non di seguire le loro voglie, perché ci porterebbero lontano. Dovremmo fare come Gesù, che al quale a volte venivano poste delle domande che da persone che si aspettavano un certo tipo di risposte, ma lui gliene dava completamente delle altre. Quindi, se qualcuno ci pone delle domande intorno alla fede cristiana, è giusto che noi rispondiamo dicendo prima certe cose per poi poterne dire altre. C'è un ordine logico che deve essere seguito nell'esposizione della fede cristiana, lo troviamo nei discorsi degli apostoli, lo troviamo nella scrittura, nelle epistole apostoliche. Ma se possiamo parlare delle varie dottrine e se è giusto seguire un ordine logico, dobbiamo ricordarci sempre che ogni dottrina, ogni insegnamento del cristianesimo è come la parte di un corpo, come un organo di un essere vivente. Ogni parte ha la propria funzione e non può essere disgiunta. Cosa è più importante, il cuore o il cervello in un corpo umano? Si può vivere senza cervello? Allo stesso modo senza il cuore non si può. Anche la milza è importante. Senza milza si può vivere. Quindi, se dobbiamo considerare le dottrine cristiane, dobbiamo comprendere che tutte quante sono parte di una collana, per usare di nuovo questa metafora, nessuna di esse può essere tolta, anche se però, come in una collana, ci sono delle perle che sono messe in evidenza e che quindi stanno più al centro rispetto a quelle magari che vanno a finire dietro i capelli, dietro la nuca, che magari sono un po' più piccole o meno pure anche nelle migliori collane. Tutto questo per dire che la dottrina della croce sicuramente è una di queste perle principali. Non saprei dirvi se è la più importante, non saprei dirvi se è quella indispensabile, perché se parliamo di dottrine indispensabili potremmo menzionarne molte altre: la dottrina dell'autorità, della scrittura, la dottrina di Dio, della Trinità, della salvezza per grazia, mediante la fede soltanto, ma la necessità della nuova nascita. Ma certamente la dottrina della croce è importante e occupa un posto centrale nel sistema della verità. L'apostolo Paolo, nell'epistola ai Galati, al versetto 14 del capitolo 6 che abbiamo appena letto, dice: quanto a me non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. E infatti qui Paolo parla della croce di Cristo, ma non la mette in un posto isolato. La innalza, ma ci mostra che la croce di Cristo ha anche dei collegamenti, ci mette in connessione con altre cose. Parla della croce di Cristo, ma parla anche della crocifissione del mondo da parte sua in virtù della croce di Cristo e della crocifissione sua da parte del mondo proprio a causa della sua fede nella croce di Cristo o in Cristo. Qui sembra chiaro che Paolo, anche se lo fa in poche parole, descrive almeno alcuni effetti del fatto che Gesù Cristo è morto in croce. Effetti su di lui come individuo, su di lui come cristiano, effetti nella sua relazione nei confronti di Dio, effetti nella sua relazione con gli altri, in particolar modo con coloro che sono nemici di Dio. Ora, questa mattina intendo soffermarmi su questa dottrina e comincerò a spiegare oggi cosa intende dire Paolo quando parla della croce di Cristo. Per concludere farò delle applicazioni sulle ragioni per cui possiamo e dobbiamo vantarci della croce di Cristo e soltanto di essa. Come ho già detto, la croce ai tempi di Paolo era uno strumento di morte. E la morte del crocifisso era la più infame e la più disonorevole delle morti. E com'è possibile che uno strumento di morte divenga un oggetto di vanto? È proprio possibile che la morte di un uomo, Gesù Cristo, avvenuta migliaia di anni fa, abbia qualche relazione con me, con noi, oggi? La morte di Cristo non è il Vangelo, ma costituisce il cuore del Vangelo. La buona notizia non è che Cristo è morto, la buona notizia è che Cristo è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Ma certamente al cuore di questo messaggio, nel messaggio del Vangelo, c'è il significato, il valore, l'importanza della morte di Cristo, della croce. Perché è così importante? Perché è così centrale la croce di Cristo? Perché? La croce di Cristo è sempre stata il simbolo mediante il quale i cristiani si identificarono anticamente. Quando due cristiani si volevano far riconoscere usavano il simbolo del pesce, ictus, che è un acrostico di una frase in greco, Gesù Cristo figlio del Dio Salvatore, o usavano il segno della croce, una croce vuota, non quella con il crocifisso, che è un'introduzione molto posteriore nella storia, ma una croce vuota. E fin dal principio i cristiani vennero sbeffeggiati dai nemici perché adoravano un Dio crocifisso o un uomo che era stato crocifisso. Un graffito trovato sul Colle Palatino a Roma rappresenta un uomo con una testa d'asino messo in croce, con una persona che gli si inginocchia dinanzi e una scritta «Alexamenos adora il suo Dio». Era una di quelle vignette satiriche, no? Di qualcuno che diceva «Ecco qua, Alexamenos, questo stupido che adora un uomo che ha una testa d'asino, che è stato crocifisso». La croce è stata utilizzata ed è stato il crocifisso, Cristo morto in croce, è stato un oggetto di scherno da sempre per i cristiani. Ma perché è così centrale nel messaggio evangelico? Perché è così centrale nel messaggio cristiano? Prima di tutto dimostra la coerenza dell'azione di Dio nella storia. La Bibbia inizia raccontando della creazione, giusto? La creazione del mondo, la creazione degli animali, delle piante, dell'uomo. E vediamo che fin dall'inizio questo Dio che crea è un Dio che parla, e le comunicazioni di Dio, le parole di Dio, le comunicazioni di Dio in particolar modo con l'uomo, con la sua creatura, perché vedete, Dio parla e crea le cose, ma poi tra tutte quante le cose che ha creato, Dio parla a una in particolare delle sue creature, all'uomo, l'essere umano. Perché? Perché tra tutte è l'unica creatura che è stata fatta a immagine e somiglianza di Dio. Parla all'uomo e le sue comunicazioni riguardano due aspetti. Prima di tutto dice all'uomo il modo in cui avrebbe potuto godere del mondo e svolgere la sua missione di progresso della creazione. Quali sono le prime parole di Dio all'uomo? Sono parole di benedizione. Dio disse, Dio li benedisse e disse: siate fecondi e moltiplicatevi, rallegratevi su questa terra, fate tanti figli. Quando noi a una coppia sposata auguriamo di fare tanti figli, noi auguriamo loro di gioire. Tutti sappiamo come si fanno i figli. Dio lo ha stabilito, è un piacere, e anche se i figli ci danno dei pensieri in questo mondo, avere dei figli è una gioia. Rallegratevi, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni animale che si muove sulla terra. Qui c'è il mandato di Dio di possedere la terra, di gestirla ovviamente in modo rispettoso e di utilizzare tutti gli strumenti che mette a nostra disposizione, le leggi della fisica per far volare gli aeroplani, le leggi della chimica per creare nuove materie, e poi ancora la tecnologia e tutto il resto, è tutto lì. Dio benedisse l'uomo, Dio disse: moltiplicatevi, rallegratevi, rendete soggetti, dominate sulla creazione. Parole quindi che riguardano la gioia dell'uomo, la sottomissione, il progresso, il dominio della creazione. Ma poi altre parole: Dio parla all'uomo e dice loro, dice all'uomo e alla donna, dice all'essere umano il modo in cui avrebbe dovuto tenere lontano dalla creazione la morte e il peccato. C'è qualcosa di cui godere, c'è qualcosa di cui fare attenzione. Mangia pure. Dio, il Signore, prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino d'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E Dio, il Signore, ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dall'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare. Nel giorno che ne mangerai, certamente morirai. Quindi parole che di cautela, attenzione, da questo universo devi tenere lontano il male, il peccato, la distruzione, la morte. Sappiamo come andò la storia. L'uomo disubbidì. Da allora in poi le comunicazioni di Dio riguardarono tre, se possiamo, altri ambiti. La punizione del peccato. Dio pronuncia parole di giudizio. Dio caccia gli uomini dal paradiso terrestre. Dio ha parole di promessa e di speranza. Il primo versetto che parla della speranza e della promessa che Dio fa lo troviamo nel terzo capitolo della Genesi, quando Dio si rivolge al serpente e gli dice: queste parole io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Parole di giudizio, parole di promessa, parole di redenzione, di salvezza, di recupero, di restaurazione. E se guardate tutta la Bibbia, da qui in poi troverete queste parole: parole di giudizio, parole di promessa, parole di redenzione. Parole di giudizio, di promessa e di redenzione. E che cos'è la croce se non l'adempimento di tutte queste parole e di tutte queste azioni che Dio ha compiuto nell'Antico Testamento? La croce è il luogo dove il giudizio di Dio si compie. Il peccato è punito alla croce. Le parole di Dio fin dall'inizio della caduta dell'uomo sono state parole di giudizio? Bene, la croce è centrale ed è il segno della coerenza di Dio, perché è lì che Dio giudica in modo definitivo il peccato. In Seconda Corinzi, capitolo 5, al versetto 21, Paolo parla della crocifissione di Cristo. Colui che non ha conosciuto peccato, chi è? È Gesù. Egli, il Padre, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Dio alla croce ha dato la parola definitiva del giudizio. Cristo giudicato, il peccato giudicato su Cristo. La croce è anche, mostra la continuità e la coerenza del messaggio di Dio, perché è l'adempimento della promessa di Genesi 3:15. Genesi 3:15. Porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo al serpente, a Satana, al nemico, al tentatore, e tu le ferirai il calcagno. Che cosa è accaduto alla croce? L'apostolo Paolo lo spiega nell'epistola ai Colossesi, quando in Colossesi 2, dal versetto 13 al 15, dice così: voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, con Cristo, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, la legge. A noi era la legge di Dio, ma era ostile, perché i comandamenti ci condannano. E lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. La giustizia di Cristo inchiodata sulla croce. E lì, sulla croce, ha spogliato i principati, le potenze. Questi sono termini che si riferiscono alle forze demoniache, ai ministri di Satana, ai suoi seguaci. Ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Ha schiacciato la testa al serpente. La croce è centrale perché è l'adempimento del piano di Dio. Il giudizio di Dio alla croce, la distruzione di Satana e quindi la speranza per l'uomo, e infine la redenzione. La redenzione che è compiuta alla croce. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo delle parole bellissime a proposito della redenzione. Dopo questo, Vangelo di Giovanni capitolo 19, versetto 28, Gesù sapendo, è sulla croce, Gesù è crocifisso, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. C'era lì un vaso pieno d'aceto, posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo di sopo, l'accostarono alla sua bocca, e quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto. E chinato il capo, prese lo spirito, tetelestai, è finito, è portato a compimento, è concluso, è fatta. Vittoria! Che strana vittoria! Vittoria! E chinato il capo, prese lo spirito. Morendo, Cristo trionfa. La croce è quindi l'adempimento del piano di Dio. Parole di giudizio, parole di speranza, parole di redenzione trovano il loro centro lì alla croce, ed è in perfetta armonia la croce con la storia e con le figure dell'Antico Testamento. La scrittura, la Bibbia, non può essere fatta a pezzi, non può essere divisa. Questa è la parola di Dio. Uno dei motti dei riformatori era sola scrittura, ma un altro dei loro motti era tota scrittura, tutta la scrittura. L'Antico Testamento è ispirato tanto quanto il Nuovo, è vero tanto quanto il Nuovo, contiene la parola di Dio, è la parola di Dio quanto lo sono le parole di Cristo. E noi troviamo alla croce la dimostrazione che c'è una perfetta armonia della storia e le figure dell'Antico Testamento. Quale senso trovare, trarre dai sacrifici del Levitico, dall'agnello della Pasqua giudaica, dai complessi rituali del tabernacolo, dall'adorazione del Tempio? Il mistero si svela in una parola pronunciata da Giovanni il Battista. Giovanni l'immersore, che mandato prima che Gesù arrivasse, quando lo vede venire, vi ricordate? Indica: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. L'agnello di Dio. L'agnello di Dio. Ma come Israele si aspettava un re conquistatore, un messia che li avrebbe liberati? Eppure Giovanni, nell'indicare il Cristo, dice che è l'agnello. Quale agnello? Gli israeliti che lo ascoltavano avrebbero dovuto pensare a tutta la loro storia, a partire dalla liberazione sicuramente dell'Egitto, che era la prima cosa che veniva in mente, ma prima ancora a partire dagli agnelli, i primogeniti del gregge offerti da Abele e graditi da Dio come vittima sostitutiva, espiatoria per il loro peccato. Ecco l'agnello di Dio. Quelle cose erano rappresentazioni imperfette e un'ombra delle realtà che dovevano venire. Lo leggiamo nell'Epistola agli Ebrei, potete leggere con attenzione Ebrei 8 e 9, e vedrete come lo scrittore agli Ebrei spiega che l'Antico Testamento era la testimonianza, un'ombra, una rappresentazione, una figura, una metafora, in certi casi, della realtà che sarebbe venuta. La croce è centrale perché è in perfetta armonia con la storia dell'Antico Testamento, ma che perché ne adempie anche le profezie. Nell'Antico Testamento leggiamo le storie con le quali appassioniamo i nostri figli, come la storia di Giuseppe, gettato in una cisterna, venduto dai suoi fratelli, andato a finire in galera, poi elevato da Dio alla gloria. La storia di Mosè, liberato dalle acque, rifiutato dai suoi fratelli. Che cosa hanno a che fare questa narrativa, queste narrazioni con il Vangelo? Beh, hanno a che fare, se leggete la storia di Stefano, in particolar modo il suo discorso in Atti capitolo 7, a un certo punto Stefano comincia a parlare e racconta la storia di Giuseppe e racconta la storia di Mosè. Perché lo fa? Tracciava un parallelo tra quello che era accaduto a Giuseppe e quello che era accaduto a Mosè, per spiegare che quelle storie non erano altro che delle anticipazioni di ciò che sarebbe avvenuto, quando sarebbe venuto il Cristo, e ciò che è avvenuto, che coloro che Dio aveva stabilito per essere dei liberatori, Giuseppe, Mosè, Cristo, erano stati rifiutati tutti e tre dal popolo. Potete leggere in Atti capitolo 7, al versetto 9, per esempio, dice Stefano: i patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo vendettero perché fosse condotto in Egitto, ma Dio era con lui e lo liberò da ogni sua tribolazione e gli diede sapienza e grazia davanti al faraone re d'Egitto, che lo costituì governatore dell'Egitto e di tutta la sua casa. E più avanti, al versetto 35, questo Mosè, che avevano rinnegato dicendo: chi ti ha costituito capo e giudice? Proprio lui Dio mandò loro come capo e liberatore, con l'aiuto dell'angelo che gli era apparso nel pruno. Giuseppe, Mosè, crocifissi, risuscitati, Cristo crocifisso, ma elevato in gloria. La croce è centrale, vedete, tutto porta lì alla croce, tutto porta alla croce di Cristo. E inoltre la croce è centrale perché rivela il carattere di Dio. Fratelli, avrei altri due o tre punti, ma mi fermo qua e faccio qualche applicazione, perché non voglio stancarvi, questa è una cosa importantissima. La croce rivela il carattere di Dio. Dio è? La Scrittura dà almeno tre definizioni così sintetiche di Dio. Dio è spirito, Dio è luce, Dio è amore. Ma generalmente, se diciamo a qualcuno Dio è, la prima cosa che ci rispondono è amore, no? Prima Giovanni 4:8, uno dei versetti più conosciuti della Bibbia, forse anche perché è breve, no? Dio è amore. Ed è certamente vero, assolutamente vero, straordinariamente vero, meravigliosamente vero. Dio è amore. Certamente il dono di Cristo e la sua morte sostitutiva rivelano la grandezza dell'amore di Dio. Infatti, in quale contesto Giovanni ci dice che Dio è amore? Prima Giovanni 4:8 dice: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore, in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio dei nostri peccati. La croce, il sacrificio propiziatorio dei nostri peccati. La croce dimostra l'amore di Dio, la grandezza dell'amore di Dio. Ma io affermo che la croce non ci parla solo della perfezione dell'amore di Dio. Rivela anche molti aspetti del suo carattere, della sua persona, ovvero delle sue perfezioni. Come Dio. Dio è un Dio adirato o amorevole? Dio è un Dio benigno o un Dio severo? Dio è un Dio distante o un Dio vicino? Dio è un Dio impotente o un Dio forte? Senza contraddizione possiamo dire che la croce e alla croce tutto ciò viene mostrato a livello più puro e al grado più alto. Comprendere che Dio ha un'ira legittima nei confronti del peccato e la dimostra nel giudicare il peccato nel suo figlio, talché Gesù deve gridare alla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio è un Dio adirato, ma è anche un Dio benigno, perché mentre placa la sua ira alla croce, egli mostra la sua benignità verso gli uomini alla croce. E così via. Potremmo continuare all'infinito, ma quello che voglio dirvi è questo: è possibile comprendere chi è Dio soltanto se si capisce che, sebbene padre e figlio sono persone distinte, essi partecipano alla medesima natura divina e condividono il medesimo intento nel compiere la redenzione. Alla croce noi non troviamo da una parte una divinità vendicativa e crudele che viene propiziata da un essere condiscendente e benigno. Alla croce troviamo lo stesso Dio che si fa in due, se mi è permesso usare questa terminologia, fino a soffrire nella carne e nello spirito. Permettetemi aggiungere questo, perché se c'è la passione del figlio, c'è anche la passione del padre. Un Dio che soffre per compiere la salvezza onorando la giustizia, che perdona senza essere ingiusto, che è misericordioso senza sospendere la sua santità. Dov'è che possiamo riflettere sulla serietà e la gravità del peccato? Se qualcuno ci domanda: ma è davvero grave se io tradisco mia moglie? Una scappatella, che cos'è? Sono stato fedele per anni. È davvero grave se dico una bugia? È davvero grave se pronuncio una bestemmia? Ero arrabbiato. È davvero grave se... Dove possiamo trovare e fare delle riflessioni sulla gravità del peccato? La croce. Se vogliamo capire che cosa è il peccato, dobbiamo andare lì. Lì possiamo comprendere quanto è grande, quanto è vasta, quanto è infinita la santità di Dio, quanto è grande anche la sua condiscendenza verso i peccatori, quanto è grande la sua buona volontà per la salvezza di chiunque crede alla croce. Senza fare un pellegrinaggio, senza attaccartelo al collo, senza andare in Terra Santa, senza portarla sulle spalle. Adesso puoi andare a Cristo che muore sulla croce affinché i tuoi peccati potessero essere giudicati e tu non dovessi esserlo al suo posto. Alla croce. La croce è centrale perché ci rivela nella sua varietà e nelle sue perfezioni il carattere di Dio. Io ho concluso, ma prima di concludere devo darvi due o tre applicazioni. Perché Paolo dice: per me questo è l'unico vanto, la croce, Gesù Cristo, la sua morte in croce è l'unico vanto, l'unica cosa di cui mi voglio vantare, l'unica cosa di cui mi posso vantare. Prima di tutto perché dimostra che la salvezza è qualcosa che noi non ci guadagniamo, ma che ci viene donata. Che la giustizia che Dio richiede affinché noi possiamo stare in piedi quando ci presenteremo dinanzi a Lui è qualcosa che, come diceva Lutero, extra nos, al di fuori di noi, non è nostra. Paolo diceva che io sia trovato in Lui con una giustizia che non è mia, derivante dalla legge, mia, delle mie opere, della mia moralità, ma la giustizia di Cristo, la giustizia della giustizia che si ottiene mediante la fede in Cristo. La nostra speranza di salvezza non è riposta in alcuna delle nostre azioni. Potrei dare il mio corpo ad essere arso. Potrei dare tutti i miei beni per nutrire i poveri, non mi servirebbe a nulla. Non, la nostra speranza di salvezza è questo, è il messaggio del Vangelo, e questo è il messaggio della rivoluzione, se volete, protestante, evangelica. Il messaggio che ha scosso il mondo nel XVI secolo. Il messaggio che è stato rifiutato dal Concilio di Trento, che ha affermato che chi dice che la salvezza sia mediante la sola fede deve essere anatema, e che lo stesso Papa che l'altro ieri ha parlato così bene del monaco agostiniano Lutero continua ad affermare nei canoni di Trento, che non sono mai stati aboliti. La domanda sarebbe: dov'è Lutero? È in cielo o è all'inferno? Che lui avesse un buon desiderio di un Dio misericordioso è facile ammetterlo, ma dov'è Lutero? Per Papa Ratzinger, questa è un'altra questione. La salvezza è qualcosa che noi riceviamo in dono, qualcosa che Dio ha concepito, che Dio ha attuato, che Dio ha promesso, che ci ha dato in Cristo per mezzo dello Spirito Santo, e quindi non abbiamo nessun vanto, soli Deo gloria, solo a Dio sia la gloria. Alla croce è assicurata la nostra salvezza, per questo possiamo vantarci della croce. Per questo affermare che in virtù della mia fede in Cristo io sono salvato non è un atto di presunzione, perché la fede è un dono del sacrificio di Cristo. Non mi vanterò della mia moralità personale. Potrei dire: ho vissuto tutta la mia vita matrimoniale senza mai tradire mia moglie. Ma se poi mi domandaste se ho amato mia moglie come Cristo ama la Chiesa, non potrei dirvi allo stesso modo che ho adempiuto la giustizia. Potrei vantarmi della mia rispettabilità, della mia conoscenza, della mia cultura. Non servirebbe a nulla. Moralità personale, tradizione ecclesiastica. Voi siete nati ieri? No, la nostra confessione è del 1689. 1689, la nostra Chiesa ha 2000 anni di storia. Tradizioni ecclesiastiche non servono a nulla. Amicizie che contano. Io, sai, conosco Tizio, conosco Caio, ho il numero del Presidente del Consiglio dei Ministri, troppa gente ce l'ha in questi tempi. Non serve a niente. perdonatemi la battuta, nessuna conoscenza, nel giorno di Cristo solo la croce, solo la croce, solo la, il suo sacrificio conterà, e la fede riposta in lui. La salvezza è qualcosa al di fuori di noi. Il Dio cristiano è un Dio eccellente. Il profeta Michea, alla fine della sua profezia, diceva: quale Dio è come te, che perdona l'iniquità del suo popolo? Quale Dio è come te, altissimo, eccelso, incomparabile, supremo? Non solo nella natura, ma anche negli atti che compie. La morte sostitutiva è un concetto assolutamente estraneo a qualunque altra religione. Nessun Dio è morto in croce per il suo popolo. Possiamo vantarci della croce. Il nostro Dio ha fatto qualcosa che nessun altro Dio ha fatto. Se parliamo di miracoli, qualcuno gli potrà dire: il nostro Dio risuscita di morti o cose del genere, ma nessun Dio è morto per il suo popolo. Nessun Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Possiamo avere fiducia in questo Dio, anche se le cose nel nostro mondo sembrano caotiche e confusionarie, anche se sembra che tutto cada a pezzi, anche se sembra che tutto si disgreghi. C'era il profeta Abacuc che diceva: se anche il fico non dovesse dare più il suo frutto o non ci fosse più uva sulla vite, noi oggi ci importa poco dell'uva nella vite, il vino si può fare in tanti modi, o dei fichi, no? Ma se oggi noi dicessimo: se anche domani il mio conto in banca fosse completamente prosciugato perché la mia banca è fallita, se andassi col mio bancomat e pur avendo digitato il corretto PIN non uscissero più soldi dal banco, se il governo domani decidesse di tagliare del 20% il mio stipendio, o se dovesse mettere una patrimoniale sulla mia casa del 10%, io continuerei a confidare nel Signore. Abacuc diceva così: se tutte queste cose succedessero, io mi rallegrerò nel Signore. Se la croce di Cristo è l'unico vanto, tu riuscirai a rallegrarti nel Signore, anche se queste cose o cose ancora peggiori dovessero accadere. Per questo dobbiamo imparare, come dice l'Apostolo, che la croce di Cristo è l'unico vanto dei cristiani. Che Dio ci aiuti. Amen. Chiniamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua buona parola, ti ringraziamo per il dono dei doni, il dono più grande che ci hai fatto, il nostro Salvatore Gesù Cristo, che hai dato per i nostri peccati e che è risuscitato per la nostra giustificazione. Ti preghiamo, Signore, che possiamo anche noi giungere alla stessa determinazione e convinzione dell'Apostolo Paolo, che davvero nulla in questo mondo conta quanto o conta davvero al cospetto del sacrificio del nostro Redentore. Aiutaci ad amare Cristo con tutto noi stessi, a seguirlo, a servirlo, ad annunciarlo, a fare della sua morte, della sua risurrezione, della sua ascensione, delle sue promesse di ritorno, della gloria che ci ha donato, l'unico nostro vanto. Te lo chiediamo per amore di Gesù. Andiamo a alzarci in piedi. Concludiamo cantando la dossologia, il 111. Preghiamo che il Signore ci aiuti a conservare la sua parola nel nostro cuore e a metterla in pratica. 111, gloria al Padre. Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sarà per sempre, e i secoli. Benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Il Signore rivolga su di voi il suo volto e vi dia la pace. Amen. Dio ci benedica, fratelli e sorelle. Rivederci a stasera, per quanti non potranno, per mercoledì sera alle 7 per la nostra riunione di preghiera.